Buongiorno a tutti, spero che siate svegli questa mattina. Per me è bellissimo poter essere qui, è come ritornare a casa. 2 anni fa siamo andati via, ma ogni volta che torno è come un ritorno a casa. Ed è bello vedere che la chiesa cresce, che ci sono persone nuove, persone con i capelli corti, quelli più lunghi. Mi piace, è davvero molto bello. E vorrei questa mattina, appunto, come abbiamo sentito, ascoltare questo messaggio, uomini ordinari, una chiamata straordinaria. E vorrei leggervi il testo di questo messaggio che troviamo in Luca al capitolo 6, dai versetti 12 a 16, che vi invito a prendere, ma lo pubblicherò qui anche, che è questo. In quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte in preghiera a Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, che chiamò anche Pietro, e suo fratello Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo figlio d'Alfeo e Simone chiamato Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne traditore. Ora, molti di noi, quando guardiamo questi nomi, sicuramente pensiamo, wow, questi qui erano degli uomini incredibili. Magari se tu hai un background cattolico, magari se sei andato da qualche parte in vacanza, hai visitato una cattedrale, avrei visto quelle meravigliose vetrate verdi, tutte colorate, dove ci sono questi uomini magari presentati con l'aureola, quindi li vedi come super uomini, dei super santi, persone super spirituali, persone che davvero, davvero, davvero avevano fatto studi, persone enormi. Ma la realtà dei fatti è che quando noi guardiamo alla vita di questi uomini, il pensiero che questi fossero super uomini è la cosa più lontana reale che ci sia. Basta guardare questi uomini e ci si accorge subito che questi uomini sono uomini semplici, uomini come me e uomini come te. E se analizziamo uno per uno questi uomini, vediamo che non hanno niente in comune, se non una sola cosa. Sono uomini ordinari, uomini perfettamente ordinari. Pensatela così, se qualcuno di voi dovesse gestire una squadra di calcio professionistica, la prima cosa che farebbe per affrontare il campionato sarebbe quella di prendere cosa? Giocatori forti, giocatori che ti consentono di poter vincere molte partite. Nessuno di noi penserebbe di prendere giocatori scarsi per affrontare un campionato professionistico. Nessuno di noi lo farebbe. Eppure è andata esattamente così. Gesù ha preso le riserve delle riserve delle riserve e le ha messe in campo. Ha preso questi uomini. E vorrei farvi notare quando accade tutto ciò. Perché è importante. È importante comprendere quando la scelta di questi uomini venne effettuata. Luca cosa ci dice? Che accadde in quel tempo. È più corretto dire dal greco in questo periodo. La scelta di questi discepoli accadde in questo periodo. E che periodo era? Quello lì quando Gesù scelse questi 12. In questo periodo noi vediamo intanto Gesù. Gesù che è davvero in uno scontro totale con i capi religiosi. Siamo al picco del momento in cui Gesù si scontra fortemente con i farisei, i sadducei, con gli scribi. E lì c'è grande, grande tensione. Da un lato c'è Gesù e dall'altro ci sono gli scribi. E cosa fanno gli scribi? Ce lo dice Luca 6,11, qualche versetto prima della scelta degli apostoli. Ci dice che questi furono pieni di rabbia e discutevano fra di loro su cosa potessero fare a Gesù. C'era tensione in quel periodo. E perché c'era tensione in quel periodo? Perché Gesù aveva grande seguito. Gesù era seguito da folle di persone. C'era un sacco di gente che stava a lui, i suoi sermoni erano seguiti. Infatti Luca sempre, qualche capitolo prima, al capitolo 5, versetto 1, dice «La folla gli si stringeva attorno per ascoltare la parola di Dio». E Gesù era seguito. I suoi sermoni impattavano grandemente i farisei, gli scribi, i sadducei. Questo Gesù deve essere tolto di mezzo. Era quello il tempo. Vedete, questi giorni a cui si riferisce Luca sono giorni di odio, sono giorni di invidia, sono giorni di intolleranza, sono i giorni in cui il Vangelo doveva essere messo da parte, perché Gesù aveva seguito e non andava bene quello che lui diceva. Questi erano i giorni di forte contrasto tra le persone, con le persone, attraverso le persone. Erano giorni particolari, intensi. E se dovesse capitarvi di fare uno studio su questi periodi, a quanto tempo si riferiscono, a che tempo si riferiscono, vedrete che sono 18 mesi prima che Gesù verrà crocifisso. E questo era quel periodo che 18 mesi prima la crocifissione si respirava a Gerusalemme, si respirava in Israele. Erano tempi di odio. Gesù sapeva che il suo tempo stava arrivando. Sentiva fortemente che il peso che doveva trascorrere e portare era tanto ed era grande. E allora serviva qualcosa. Serviva avere dei rappresentanti terreni che portassero il Vangelo in quel tempo. Servivano queste persone, dei rappresentanti legali. E Gesù cosa fa? Sceglie. Inizia a scegliere. Ed è incredibile come Dio sceglie questi uomini. In questo tempo, era quello il tempo, un tempo duro, e questi uomini perfettamente inadeguati vengono scelti in quel tempo. Poteva fare in un'altra maniera Dio? Sì. Poteva usare le folle, poteva usare la fama di Gesù, poteva usare altre persone, poteva fare in 3 miliardi di modi. Eppure no, sceglie questi uomini perfettamente ordinari in un tempo incredibilmente duro. In un tempo dove c'era odio verso gli altri. E c'è un episodio che è molto interessante, in Giovanni 6, dai versetti 66 a 67. Lì vediamo una cosa incredibile. Gesù era in mezzo alla folla e predicava. C'erano tante persone che lo ascoltavano, ma Gesù lì fa una cosa. Parla e trasmette un sermone così duro che i suoi discepoli, o gran parte dei suoi discepoli, molte persone, si girano, vanno via e lo lasciano stare. Ed è lì che arriva la chiamata dei 12. Pochi tra molti. Allora, qui in questa fase, è importante comprendere come Gesù sposta la sua attenzione dalle masse, inizia a focalizzare la sua attenzione su alcuni. Perché era quello il tempo che era necessario stringere l'attenzione, il focus su quei pochi. E questo è molto interessante, perché questi uomini non avevano mai predicato niente nella loro vita. Non avevano fatto un solo studio su quello che era la parola di Dio, niente. E questi qui vengono chiamati per essere predicatori del Vangelo del Regno di Cristo Gesù. E ci sono due implicazioni importanti in questo. E i motivi sono questi. Che Gesù, cari miei, cari fratelli e sorelle, osserva tra le masse e vede i cuori di pochi. Gesù vede tra tanti e sceglie chi è il portatore di Vangelo. Pensaci, tu sei scelto tra tanti. Tra una massa enorme, Cristo ha scelto te. Ha scelto loro. È un'altra cosa che Cristo guarda la predisposizione del cuore. Non i bei vestiti dei sadducei, non la bella retorica dei farisei, non come sapevano scrivere bene gli scribi. No, la loro ipocrisia non venne scelta tra tanti. Vennero scelti quelli. Non la vanagloria di essere qualcuno, ma la semplicità di saper di non essere nessuno. Venne scelta da Gesù Cristo. Tra tanti, Gesù guarda le folle e sceglie. È il cuore, la predisposizione del cuore che Cristo osservò in questi uomini in quel tempo così complicato. Ora, guardando a questi uomini, così semplice. Qualcuno potrebbe dire che questo è un inno alla mediocrità. Alcuni potrebbero pensare che Gesù stesse trasmettendo un messaggio. Ok, uomini semplici, uomini mediocri, uomini inutili. Però la Bibbia non dice tutto ciò. Perché vedete, lo standard per un servitore di Cristo nella Bibbia è molto alto. Ci sono requisiti morali molto alti. Per esempio, la Bibbia ci dice siate perfetti come è perfetto il Padre mio. Chi vuole servire Cristo nel corpo ha necessità di avere uno standard molto alto. Però il punto è questo, cari miei, che nessuno di noi potrà mai raggiungere quello status. Nessuno di noi sarà perfetto secondo lo status che la Bibbia ci dice che dovremmo raggiungere da soli. Non riusciremo, fratelli e sorelle. È vero, siamo chiamati a servire, ma la differenza è chi la fa e colui che chiama. Possiamo scegliere di fare o di credere di essere molto arguti dalla bella retorica, ma quello non farà la differenza. Lo standard lo stabilisce Cristo. Lo standard lo stabilisce il trono di grazia. E vedete, quando Gesù sceglie quei dodici, lo fa per esaltare la sua potenza, per esaltare se stesso, quanto la sua potenza dentro uomini semplici possa essere manifestata. È l'unico motivo per cui lo fa, per esaltare se stesso. E vedete, mi capita spesso, soprattutto nell'ultimo tempo, mi è capitato spesso di vedere uomini, donne, giovani, meno giovani, essere depressi, essere scoraggiati, che si deprimono quando vedono che in qualche modo la loro vita spirituale non è come loro vorrebbero, perché ci sono dei problemi, ci sono dei peccati non risolti. E tutti noi, in realtà, in qualche maniera, cerchiamo di arrivare sempre ad un livello migliore e quando non arriviamo in qualche modo iniziamo a diventare tristi, ci intristiamo, iniziamo a pensare che non valiamo niente. Iniziamo a dire che non siamo buoni, siamo dei buoni a nulla. Iniziamo a fare queste tipologie di considerazioni. Ma vedete, è proprio questo il punto, cara Chiesa di Locarno. È proprio questo il punto. Gesù ha chiamato indegni. Gesù ha guardato tra la folla e ha guardato gli squalificati. Ha preso persone che buttavano le loro reti in mare e le riprendevano vuote. Il punto è proprio quello, cari miei. Tra tanti, Gesù Cristo guarda agli squalificati, guarda a quelli che meno di tutti il mondo pensa valgano qualcosa. Perché vedete, noi, cari miei, siamo l'argilla, la comune argilla che troviamo nei fiumi da modellare. Noi siamo quei fiori che potreste raccogliere in qualsiasi campo da annaffiare. Noi siamo quei peccatori che Cristo ha preso e ha resi giusti. Siamo noi, persone che non valevano niente. Ed è incredibile questa cosa. E vedi, Satana può farti credere che tu non valga niente. Può fartelo credere, ma la realtà dei fatti non è così. Non è questa. La scelta degli apostoli fatta da Gesù tra tutta quella gran folla, cari miei, testimonia il fatto che Dio prende le cose ordinarie e le trasforma in straordinarie. La sua potenza viene manifestata. E vedete, a Tessalonica, qualche anno dopo, sapranno bene l'effetto che il messaggio di questi uomini era. Infatti a Tessalonica, e lo leggiamo in Atti, al capitolo 17, versetto 6, dice: costoro che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti anche qua. Stava rivolgendo questo appello verso gli apostoli. Costoro che hanno messo sotto sopra il mondo sono qui, quei pescatori, quei peccatori, quegli esattori delle tasse che hanno messo sotto sopra il mondo sono venuti qui. Questo era l'eco che qualche anno dopo la morte di Cristo riecheggiava lì a Tessalonica. E vedi, caro fratello e cara sorella, quanto vale una persona? Non lo decido io, non lo stabilisci tu, non lo stabilirà il tuo datore di lavoro, non lo stabilirà il lavoro che tu fai o quello che tu pensi di essere. Il valore che tu hai lo stabilisce Cristo, fratelli e sorelle. Quanto tu vali non lo stabilisce nessun altro, se non Cristo Gesù. Perché vedete, la potenza del messaggio che quegli uomini predicavano era la potenza di Cristo in loro, annunciata ai uomini e donne. Era Dio stesso che parlava per bocca di questi uomini. Vi rendete conto che enormità c'è dietro questi uomini? E così cosa fa Gesù? Gesù prende questi uomini e li inizia ad esercitarsi con loro. E vorrei rileggervi i nomi di questi uomini. Uomini semplici, uomini ordinari. Il nome degli apostoli, Simone, che chiamò anche Pietro. Io vorrei che voi vi immaginaste questi uomini, che voi potete davvero pensare chi fossero questi qui. Simone, che chiamò anche Pietro, suo fratello Andrea, Giacomo e Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Matteo e Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, chiamato Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che poi tradì Gesù. E leggendo questi nomi, a me sconvolge una cosa, fratelli e sorelle, il calore con il quale Gesù chiama per nome questi uomini. La relazione che Gesù aveva con questi uomini, come Gesù chiama tra una folla questi uomini, e li chiama come? Per nome, uno a uno. È incredibile. E vedi, questo dice molto del carattere di Dio, di quanto Dio, un Dio personale, che ti vede tra tante, ti chiama per nome. Io non so com'è per voi, ma per me è una cosa incredibilmente bella sapere che Cristo, Gesù, Dio, mi conoscono sin da prima della creazione del mondo, che mi hanno scelta a prescindere da quanto il mondo dice che io sia bravo. Io non so che effetto ha per te sapere che già nel seno di tua madre, come dice la Bibbia, tu sei stato scelto, chiamato, visto da Cristo, da Dio. A me stravolge questo pensiero. E questo, sapete, è una risposta anche a tutti coloro i quali che pensano che Dio sia un Dio lontano, distante dall'uomo. A tutti coloro i quali che pensano che un Dio è un Dio esterno all'essere umano, che punta solo il dito dicendo quello che è giusto e quello che è sbagliato, così va e così non va. No! Dio è un Dio che interviene nella vita. E il modo di vedere, il modo di come sono stati scelti questi uomini, ci dice tantissimo che Dio non è come quell'uomo seduto su un divano che guarda la televisione e vede le immagini trascorrere, passare. Non è questo Dio. Dio è un Dio che interviene nella storia, chiama l'uomo per nome e lo chiama personalmente. Io non so veramente per voi che effetto fa sapere che il Dio che mantiene e gestisce questo mondo ha visto già te, ha visto me nel seno di mia madre. Però Luca ci dice un'altra cosa. Luca ci dice che in quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Tutti sappiamo che Gesù, ogni volta che c'era qualcosa di importante da decidere, una scelta determinante, lui si metteva in disparte e pregava. Lui era seguito da molte persone, quindi spesso lo vediamo sulle barche, spesso lo vediamo su delle alture, e lì Gesù si rimetteva nelle mani del Padre. Lui pregava ogni volta che c'era una scelta determinante. Ora consentimi di farti una domanda molto personale. Cosa fai tu quando ci sono delle scelte importanti nella tua vita? Qual è il tuo luogo intimo in cui tu ti richiudi per pregare? Ce l'hai un luogo intimo? Cosa fai quando devi scegliere qualcosa? E non sto parlando se scegliere delle Nike o delle Adidas, sto parlando di scelte importanti nella tua vita. Hai un luogo appartato dove ti chiudi tu e Dio. E ogni volta che c'erano queste scelte, Gesù era solito mettersi in disparte e pregare. Perché vedete, io mi rendo conto che viviamo in un'epoca, e anche per noi cristiani è così, dove avremo bisogno di una sana lentezza spirituale. Tutto è troppo veloce. Le scelte sono e devono essere fatte in maniera estremamente veloce. E abbiamo fin troppo poco tempo per portare quello che sono le nostre scelte davanti al trono di grazia di Cristo Gesù. E credo, e sono convinto anzi, che dovremmo iniziare a farlo come uomini, come donne, dovremmo iniziare a fare come giovani, come chiesa, come gruppi nelle chiese, iniziare ad avere una buona e sana lentezza spirituale in un mondo che corre, corre e corre, e iniziarci a prendere del tempo davanti al trono di grazia, come faceva Gesù ogni volta che doveva scegliere. Cosa doveva scegliere? Come far andare avanti il Vangelo del Regno. Quello era il tema. Come facciamo? E vedete, in questa fase che vediamo Gesù appartato, vediamo tutta l'umanità di Gesù. Gesù aveva paura. 18 mesi sarebbero passati e poi lui sarebbe morto. La scelta era importante. Lì c'è l'umanità di Gesù. Aveva paura. Provava delle sensazioni. Perché la situazione era complessa. E lui si chiude nella solitudine di un monte davanti a Dio. E vedete, Gesù in quel frangente era diventato come me e te? Paure, incertezze. Dio è la chiave. Però Luca va avanti. E nella versione greca di questo verso, letteralmente era così. Gesù era passante la notte in preghiera nella parola di Dio. Dice esattamente questo. Gesù era passante la notte nelle preghiere di Dio. Ed è molto interessante perché questa frase ci mostra che Gesù stava pronunciando, essendo Dio, le parole di Dio. È enorme questa cosa qui. Perché vedete, da un lato vediamo l'umanità di Gesù, Gesù perfettamente uomo, e dall'altro c'è il Gesù perfettamente Dio che pronuncia, essendo Dio, le parole di Dio. Questo intreccio tra Gesù perfettamente uomo e Gesù perfettamente Dio mettono insieme cosa? Il pensiero di Dio per quel momento. Una cosa enorme in un monte, nella solitudine di un monte dove Dio parla e pronuncia le parole di Dio stesso. Ed era Gesù che faceva tutto ciò. La comunione, l'unione tra queste due hanno reso perfetto il pensiero di Dio. Allora vedi che Dio non è un Dio lontano. Gesù poteva simpatizzare con l'uomo perché sa esattamente cosa si prova in alcuni momenti, ma vede nei vostri cuori, nel mio cuore, perché lui parla ed è Dio. E questa cosa, comprenderla, è incredibilmente meravigliosa. Non è un Dio lontano, non è un Dio che non sa quello che tu stai provando, ma lui conosce perfettamente chi tu sei, cosa fai, e la stessa cosa valeva per quei 12. E così quei 12 all'improvviso, immediatamente vengono chiamati e vengono resi chi? Predicatori del Vangelo del Regno, del Nuovo Patto. E paradossalmente Gesù, scegliendo quei 12, ha criticato fortemente la classe religiosa di quel tempo. Li ha sostituiti ai 12 rappresentanti delle tribù di Israele, reputando tutta quella classe religiosa inadatta al compito di parlare di Dio. Sceglie quei 12, non altri. E vedete, perché questo ci dà molti indicatori. Perché questi uomini, voi vi dovete immaginare che a un certo punto si trovano davanti a una montagna incredibile. Una sfida che forse non avevano neanche richiesto. E ad un certo punto, con tutti i loro difetti, loro annunciano il Vangelo del Regno di Dio. E quando noi scriviamo, leggiamo nei Vangeli di questi uomini, il carattere di questi uomini non viene esaltato. Alcuni sono gli stessi che scriveranno, alcuni apostoli scriveranno alcuni Vangeli. Non si esaltano, ma mettono in evidenza proprio i loro difetti. E questo per esaltare Cristo. Infatti, cosa dice Paolo? Paolo nella lettera ai Corinzi, 1 Corinzi 2, versetto 5, dice: la nostra fede non è fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio, dice Paolo. E qui vediamo che loro non hanno messo assolutamente becco nel fatto di dire: noi eravamo i migliori, noi eravamo coloro i quali sono stati per 3 anni con Gesù. No, hanno messo in evidenza tutte le loro debolezze, non si sono nascosti. E vedete, cari fratelli e sorelle, quante volte noi cerchiamo di far leggere agli altri le pagine più belle del nostro libro della vita, nascondendo spesso i nostri difetti, come se fossero qualcosa di cui Dio non è al corrente. Facciamo leggere le pagine più belle, quelle più colorate, quelle più amorevoli agli altri, nascondendoci. E questi uomini non lo fanno. Non lo fanno. Cerchiamo sempre le cose più grandi. E mi sorprende, cari miei, l'idea che noi abbiamo spesso, quasi romantica, di come dovrebbe essere un cristiano, di come dovrebbe essere una chiesa, di come dovrebbero essere le missioni. Utilizziamo linguaggio come cool, e quella persona è stata un epico, un rivoluzionario, una persona creativa, estrema. Usiamo questi termini. Cerchiamo sempre lo straordinario, ovunque. E io credo che questi vocaboli non sarebbero mai stati utilizzati per descrivere i dodici. Mai. Nessuno avrebbe detto: questo Pietro, tu sei straordinario. No, Gesù ha detto: vai via da me, Satana. Mai questi linguaggi sono stati utilizzati verso di loro. E anche come cristiani, spesso siamo chiamati o cerchiamo soluzioni straordinarie per i nostri gruppi in chiesa. Cerchiamo di valutare una chiesa se è cool o meno cool. Vediamo se quell'uomo ha le soluzioni migliori. Cerchiamo di capire quali sono le soluzioni più straordinarie per far crescere la nostra chiesa. Cerchiamo sempre lo straordinario. E io, sapete, quando guardo i cristiani, io credo che nessuno di noi, e lo dico alle mogli, scriverebbe dietro o mi farebbe mettere dietro il lunotto della macchina: mio marito è un cristiano straordinario. Nessuno farebbe affiggere, sapete, quei bei sticker: mio marito è un cristiano ordinario. E credo che anche tu, marito, non scriveresti: mia moglie è una moglie ordinaria. Tanto più noi genitori scriveremmo dietro: miei figli sono dei figli cristiani ordinari. Nessuno di noi lo farebbe, mi immagino. E vedete, essere cristiani ordinari è difficile, e sapete perché? Perché dobbiamo fare conti col problema della realtà, col problema della quotidianità. Questo per noi è un grande problema. Dobbiamo fare i conti con questo, col problema della quotidianità. Perché vedi, fratello e sorella, ci vuole molto più coraggio nel vivere la quotidianità e non arrivare alla fine della giornata distrutto, che andare dall'altra parte del mondo in una foresta dispersa e creare una scuola per gli analfabeti. Ci vuole molto più coraggio nel vivere oggi senza arrivare a fine della giornata e sapere di essere stati distrutti completamente. E io so benissimo di questa, se anche tu hai vissuto questa paura, questo disagio, la paura di fallire, la paura di non farcela, forse terrorizza questa paura. Mi rendo conto che è una cosa comune a tutti noi. E vedi, sto parlando della paura di affrontare ogni giorno giorni ordinari, da uomini e donne ordinarie, che guidano macchine ordinarie, che frequentano chiese ordinarie, e arrivare a fine della giornata e non essere distrutti. Parlo di questa paura. E vedi, il rischio di non considerare l'ordinarietà, cari fratelli miei, il rischio è grande. Perché? Perché spesso le persone, le cose che ci stanno accanto possono essere uno strumento per farci arrivare lì dove noi vogliamo. La nostra chiesa, ordinaria può diventare il luogo dove io emergo straordinariamente per le mie capacità. Il mio gruppo giovani può diventare il luogo delle mie ambizioni. Il mio matrimonio può essere il luogo ordinario dove il mio ego viene riempito, viene nutrito. Le persone, i poveri, possono diventare qualcuno da usare per arrivare chissà dove. Lo straordinario. Paolo ci ricorda una cosa. La mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta dove? Nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. E qui, vedete cari miei, la chiamata di Cristo per quei 12 fu straordinaria, non quegli uomini ordinari. La chiamata, l'oggetto di chi chiama è straordinario, non noi. Cristo è straordinario e trasforma uomini ordinari in cristiani, non cristiani straordinari, in cristiani. E vedete, oggi come allora sono tempi difficili, sì. Sono tempi di lotta, tempi in cui il Vangelo non ha più senso per molti. Oggi viviamo nell'epoca in cui tutto è ugualmente vero e tutto è ugualmente falso. Viviamo in un'epoca di intolleranza, di gelosie, in egual maniera di quando questi uomini vennero chiamati, di quando la classe religiosa odiava Cristo, Gesù. E mi voglio rivolgere proprio a te, uomo, questa mattina. Tu che fai un lavoro ordinario, tu che hai una moglie ordinaria, che guadagni uno stipendio ordinario, che frequenti una chiesa ordinaria. Hai mai considerato il fatto che in te c'è il coraggio e l'unzione di Cristo? Tu, marito, che dovrai insegnare ai tuoi figli la parola di Dio, non sei uno straordinario marito, sei un comune marito chiamato da un Cristo straordinario. Non avere paura di metterti in gioco. E parlo anche a voi donne, donne comuni, ordinarie, che vivete in una casa ordinaria, che usate un aspirapolvere ordinaria. Parlo a voi. Sapete, voi sarete la prima Bibbia che i vostri figli leggeranno, il vostro esempio. Siete le donne della croce, redente, per grazia, chiamate da un Dio straordinario. Non abbiate timore, coraggio. Cristo è straordinario. E lo dico anche a voi giovani, non abbiate paura. Cristo è incredibilmente più grande di quello che noi crediamo. Non dovete cercare lo straordinario, perché lo avete già in voi. È in voi. E come chiesa, vivete in un quartiere ordinario. Siete in una città ordinaria, seppure Locarno è una delle più gettonate. Ci sono peccatori ordinari in questa città, a cui il Vangelo va trasmesso. E semplici uomini ordinari, attraverso un Cristo straordinario, faranno un'enorme differenza, una grande differenza. E allora voglio concludere dicendoti, quando oggi andrai a casa e ti guarderai allo specchio, forse vedrai un uomo sovrappeso, vedrai un uomo con pochi capelli, vedrai una donna che non è più bella come 20 anni fa, ma tu sei una persona ordinaria, al cui interno c'è lo Spirito di Cristo che ti rende straordinario. E questa è una bomba d'orologeria per un tempo così incredibilmente povero di etica, povero di morale, povero di valori cristiani. Quindi possiamo fare la differenza da uomini ordinari e donne ordinarie in un mondo ordinario chiamati da un Cristo straordinario. E che Dio vi benedica. grandemente. Voglio pregare insieme a voi. Signore, io ti ringrazio e ti lodo per quanto tu sei straordinario, per quanto tu sei grande. Ti chiedo davvero con tutto il mio cuore, Signore, affinché possiamo comprendere profondamente la potenza del tuo Spirito. Possiamo comprendere profondamente la potenza di questo Cristo crocifisso che chiama uomini ordinari a servire un Dio straordinario in tempi straordinari, facendo cose ordinarie e trasmettendo la potenza di Dio in maniera straordinaria. Ti voglio chiedere di benedire questa Chiesa, Signore, in questo luogo, che tu possa davvero dare unzione, potenza ad ognuno dei presenti, coraggio, affinché davvero possiamo affrontare questi tempi così davvero poco tolleranti. Ti voglio davvero ringraziare per ogni uomo, donna, bambino qui quest'oggi, affinché tu possa davvero fare rendere loro conto quanto sono importanti e hanno valore per te, Signore. Ti ringrazio, nel nome tuo santo, benedetto in eterno. Amen.